Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? Io ci penso spesso a questa pagina. Signore, io tutti i giorni predico nel tuo nome. E dici, e nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? E qui viene lo strano. Ma allora io dichiarerò, non vi ho mai conosciuto, allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità. Ecco, un cuore doppio è un cuore iniquo. E io non ti conosco. Bellissimo questo termine, perché questo termine, come sapete, è quello che usa la Vergine Maria. Quando l'angelo gli dice, guarda, no, se vuoi, questa è la proposta di Dio. E Maria gli risponde, com'è possibile? Non conosco uomo. E noi sappiamo benissimo che la parola conoscere ha a che fare con avere un rapporto intimo. Gesù qui dice, hai predicato? Hai fatto miracoli? Hai mandato via demoni? Non ti conosco, non è roba mia. Non è un po' strano? È un po' strano, ma come? Perché sempre puri di cuore, dipende da dove è messo il fondamento. E infatti poi Gesù si diverte per dire chi sono i veri discepoli e fa proprio questo esempio. Avete visto che è identico? Dice che uno costruisce sulla sabbia e uno sulla roccia. Il fondamento ha una caratteristica, è quello che non si vede, giusto? Il fondamento non si vede. Quello che si vede cos'è? Dice, strariparono i fiumi, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa. Stessa cosa per l'una e l'altra casa. Ma qual è la differenza? Che una rimane in piedi e l'altra cade. E che cos'è che dunque fa la differenza? Quello che non si vede. Il fondamento che non si vede. Ma è quello che conta. Chi ascolta la mia parola è come uno che. Allora per noi ascoltare la parola semplicemente è stare qui e sentire, mentre invece nella scrittura ascoltare la parola è permettere alla parola di Dio di farsi carne della mia carne, è mettere il fondamento. Infatti dice, chi ascolta la mia parola sarà l'uomo che mette il fondamento. Chi non ascolta la mia parola non mette fondamento. La casa la fai, la costruisci, però cade. Ecco, allora penso che in questo mese, forse ci viene anche incontro, bello il mese di novembre, noi possiamo un pochino guardare e fare un esame di coscienza in senso positivo, no? Non guardando a noi stessi per accusarci, ma attraverso la parola di Dio, guardando a noi stessi per riconoscere la situazione nella quale siamo e cosa fare? Appoggiarci, confidare in Dio, perché se ci porta qui per guardarci dentro e ci fa vedere un pochino che forse noi il fondamento lo stiamo mettendo non sulla roccia, non su di lui, cioè, ma su di noi, allora ci porta qui apposta perché possiamo fare così. Ma no, mi appoggio su di te, confido in te. Per cui finiamo riprendendo quello che dicevamo all'inizio. Evidentemente la purità rituale, allora che cosa serviva a Israele? Non come qualcosa dal di fuori, ma come qualcosa dal di dentro. Per questo che Gesù, quando inizia nel Vangelo di Giovanni la purificazione del Tempio, vi ricordate che cosa fa?
Una cosa terribile.
Che che non gli perdona. Entra dentro e tira giù. Tira giù tutto. Manda fuori tutto. Fuori. Avete fatto della casa del Padre mio che cosa? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire una spelonca di ladri? Cos'è una spelonca di ladri? Ci avete mai pensato? Non possono, dove i ladri fanno i loro progetti, no? Dove sta gente qui che sono ladri, sono tutti ladri. Allora, cioè, dice una cosa molto seria, ha a che fare appunto con questi beati, i poveri in spirito. Se sei ladro non puoi stare nella casa del Padre. Cosa pensi di comprare Dio con le offerte e i sacrifici? Vi ricordate cosa dicono i profeti? Sono duri i profeti, e non ce n'è uno che non lo dica. I tuoi olocausti e i tuoi sacrifici, c'è uno di loro che dice, mi fanno vomitare. È un po' terribile sentir Dio che dice così, eh? Mi fanno vomitare. Non li posso soffrire. E un altro profeta dice, quando tu mi offri i tuoi olocausti e i tuoi sacrifici, io giro la testa per non guardarli. Perché tu, che cosa fai? Fai così, dici, ah, c'è mio padre che sta male, c'è mia madre che sta male, però, corban, io devo portare l'offerta sacra al Tempio. Dice Gesù, prima preoccupati un po' di tuo padre e tua madre, poi verrai a portare l'offerta al Tempio. La doppiezza del cuore. Se voi iniziate a leggere la scrittura e la e tutto arrivare fino al Vangelo, pensate ad esempio alle lettere dell'Apocalisse, andatevene un po' a leggere e scoprirete che il profeta Giovanni si scaglia in nome di Cristo contro queste comunità dove c'è pieno di gente doppia. E finisco. Sapete perché tanta, io ne sono convinto di questa cosa perché la vedo coi fatti. Sapete perché tanta gente in chiesa non ci va più? Ma non lo dico io, l'ha detto il Papa tante volte, questo e quelli che lo hanno preceduto. Sapete perché tanta gente si allontana dalla chiesa? Cioè da me e da te. Non voglio parlare male di te, parlo male di me. Sapete perché tanta gente si allontana da me? Non viene più? Perché sono un clericale. Evangelii Gaudium, andatevi a vedere il Papa cosa ce la mette giù bene, eh? Clericale. Qual è la caratteristica dei clericali? Che mica ti dico le cose davanti, la verità, perché c'è dell'altro da salvare. C'abbiamo dell'altro da salvare. E la mentalità clericale non ce l'ha solo il clero, in quanto clero. No, la mentalità clericale è una mentalità che è molto diffusa. I politici hanno una grandissima mentalità clericale, in questo senso, il politicamente corretto. Cioè, ma è la verità. La verità, come dicevamo all'inizio, è sempre girata. Facciamo sempre delle restrizioni mentali. Ti dico, però, ma per poi poter dire, ma io l'avevo detto. Perché la gente non ce la fa più. Cosa mi interessa a me una comunità dove le persone poi dietro si parlano gli uni contro gli altri? Cosa serve andare lì? Perché andare lì? Che cosa ci guadagno io ad andare lì? Ho una comunità dove poi mi giro e dice, ma anche nella chiesa l'unica cosa che conta sono i soldi alla fine. L'unica cosa per cui ci scambiamo, io penso ai miei consigli pastorali, no? Ma l'unica cosa che conta poi alla fine qual è? È palanca. Puoi fare quello che vuoi come prete, ma se tocchi i soldi è un casino. No? Che cosa mi interessa a me uomo della strada che sto male, che soffro, cosa mi interessa a me? Entro lì dentro e poi c'ho solo una serie di regole, ce n'è già tante nel mondo e c'ho ancora in più quelle regole lì da seguire. Ma mamma mia, a me ragazzo, a me giovane, tua nipote che ha 17 anni, che convenienza ha venire in parrocchia? Che convenienza ha? Che cosa gli serve? Cosa serve venire all'oratorio? Perché mi guadagno il paradiso? Io non so qui da voi, ma da me a volte ci guadagniamo l'inferno, no? Oppure un'altra. È un'altra realtà molto più profonda che ci sta dietro. È proprio una provocazione enorme quella di Gesù. E cioè quella che appunto questa comunità, la comunità dei miei discepoli, è una comunità dove, ci dirà poi dopo, forse vi potete anche togliere gli occhi, no? Cioè dirsi le cose davanti. Ma l'altro è più importante di me. Considerate gli altri superiori a voi stessi. Pensa un po', se io papà considero i miei figli così, che bella quella famiglia lì, mica che non ci succede delle eventi, mica che noi, ma i figli se ne accorgono, se ne rendono conto. Quando uno predica, quell'altro se ne predica non solo da prete, ma se un insegnante ama quello che fa, chi di voi è stato a scuola lo sa. Quali professori abbiamo seguito noi? Quali ci interessavano veramente a noi? Quelli che credevano in quello che facevano, o no? Quelli ci interessavano. Cioè quelli che buttavano via la loro vita per insegnare. L'insegnare era aiutare me a fare quello che io stesso insegnante ho fatto, scoprire che lì c'è il vero, c'è qualcosa della verità dell'uomo. Io c'avevo un professore che era un prete peraltro, che ci insegnava la Divina Commedia, ma io non sono mai riuscito a imparare la Divina Commedia a memoria, e purtroppo, perché sono un pigrone, ma io ho davanti agli occhi questo qui, lui, la Divina Commedia era il modo in cui portava pienezza alla sua umanità, la pienezza. Mentre spiegava a noi la Divina Commedia, lui diventava pienamente uomo. Lo vedevi? E quello lì mi interessava a me. Non avevo voglia di studiare, ma quando io ero seduto lì, che lezioni ragazzi, che lezioni. Ecco, i puri di cuore sono quelli che hanno Dio e danno Dio. Ma come hai Dio? Perché l'ho preso? No. Hanno Dio perché si lasciano amare da Dio. Allora, stasera, rileggi la tua vita. Domanda terribile. Sei contento della tua vita? Così com'è? Oppure vorresti togliere qualcosa? Cambiare? Se hai anche una cosa sola che vorresti togliere, vuol dire che non ami la tua vita. Io ce n'ho valanghe che vorrei togliere. È bello, io non amo la mia vita. E stasera il Signore ci viene di nuovo incontro, come al solito, e ci dice, guarda, per diventare uno puro di cuore, devi fare questo. Devi permettermi di aiutarti ad amare la tua vita così. Perché solo così amerà gli altri così come sono. E questo diventa attraente. Il bello degli apostoli è stato questo, che quando hanno capito questa realtà, hanno iniziato a uscire fuori per quello che erano. Pietro non si è più nascosto. Pietro non si è più nascosto al punto che quando predicava, da dove partiva per predicare, io l'ho tradito. Capito? Io l'ho tradito. Io sono un traditore. Paolo arriva a dire, io sono un aborto tra gli apostoli. Un aborto. Sapete bene cos'è un aborto, no? Si butta via. Io sono uno da buttare via. Partivano proprio dall'esperienza che avevano fatto, incapaci, avevano sperimentato, che avevano cercato in tutti i modi di salvare la loro vita e non l'avevano salvata. La salvezza invece era l'esatto contrario, fidarsi di uno che mi ama e allora io la mia vita la salvo buttandola via. Capito perché i tuoi genitori facevano 10 figli? Perché l'avevano capito. Capito perché il mondo di ieri che non aveva niente eppure aveva più di noi oggi, che abbiamo tutto ma non abbiamo niente. Capito perché noi siamo tristi? Perché se io vivo pensando di dovermi salvare, se no è finita. Capito perché la morte per i santi si chiamava sorella? E non che sfortuna bisogna morire, che cosa terribile. Speriamo, mi dicono i miei parrocchiani, speriamo più tardi possibile. I santi sono proprio strani perché dicono, quando vieni a prendermi? Ecco, la purezza del cuore ci fa cambiare completamente la prospettiva. E allora pensa, chi è il più grande apostolo sulla terra? Chi è il più grande apostolo oggi sulla terra? Domanda cattiva apposta.
Chi è? Oggi qui il più grande apostolo sulla terra. Chi è? Tu. Tu.
Perché quello che puoi fare tu e che Cristo dà da fare a te, non lo può fare nessun altro. Non è che il Papa può partire da Roma e venire qui a, permettetemi, predicare al mio posto, no? Sarebbe bello, ma no? Me lo chiede a me? Non è che il Papa può partire...
Non può fare lavoro al mio posto. E quello che il suo lavoro puoi fare tu, non lo può fare nessun altro.
Se io e te iniziamo a ragionare così... Guarda che cosa meravigliosa che diventa vivere. Tu e io, diceva un grande santo che si chiamava Padre Pio, diceva così a queste donne che erano i suoi, il cenacolo, no? Non so se avete letto. E un giorno una di queste donne dice: Padre, Padre, vorrei essere come a voi. E Padre Pio fa finta di non sentire.
Allora, questa è la stessa donna, poi.
Padre, Padre, vorrei essere come voi. Questo va avanti, non finta di niente. Al terzo, Padre, Padre, vorrei essere come voi. E Padre Pio si gira e mi fa: ma sei proprio scemo. E Padre Pio: sei proprio scemo, come a me. Ma tu sei meglio di me.
Questo è
la guarda. Ma che dite, Padre? Ma quello che puoi essere tu con i tuoi figli me la sonno. Io me lo sogno, capito? Io e te, cioè ognuno di noi, è il più grande apostolo per i luoghi in cui è. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. In loro si vede Dio. Uno si vede Dio. Allora, io vi faccio questo augurio, faccio anche a me, diventare puri di cuore. Che avete capito non vuol dire non fare peccati, non sbagliare, dire le parole giuste al momento giusto, non arrabbiarsi mai, essere sempre perfetti. Io mi sento un po' in colpa perché non mi sono messo dentro la camicia, avete visto? Ecco, sono disordinato. No, essere puri di cuore vuol dire che veramente tu hai permesso a Dio di amarti e guardi gli altri amando. Si può essere puri di cuore sempre? Sì. Sì. Se no non ce lo chiederebbe, se no non ci direbbe felici voi. Ma come si fa a essere puri di cuore sempre?
Facendo ginnastica.
Cado? Inizia a giudicare
ma Signore, inizia a diventare donna il Signore.
Ecco perché è così bella nella Via Crucis, le tre cadute di Gesù. Dio lo racconta nel Vangelo, ma è bello. Gesù condivide proprio questo di noi, ma si rialza, perché Lui ci rialza. Ecco, i puri di cuore che vedono Dio sono quelli che non fanno come fanno gli altri nel mondo. Ah, se non sei coerente. No, i santi sono quelli che invece fanno la ginnastica. Facciamo questa operazione. E fare questa operazione dà speranza al mondo. La speranza ai tuoi nipoti gli arriva perché ti vedono e dicono: ma sei il nonno, la nonna, ricominciano sempre. Se il nonno e la nonna, 49 anni, continuano a stare insieme, si può stare insieme. Se Don Paolo, dopo 25 anni, nonostante le sue, anzi, grazie alle sue cadute, ancora è lì, wow, si può fare bene. Ecco, diventa bellissimo. E gli altri iniziano a fare così. Dove c'è il miele? Sapete dove c'è la, un barile di aceto? Voi mettete un barile di aceto e mettete qui un pochino di miele. Dove vanno le mosche? Cavolo, ma è poco, lì ce n'è un barile. Perché vanno là? Allora, io e te, miele, chiediamo io alla Madonna, eh? Ecco, vi chiedo la carità di una preghiera questa sera, in modo particolare per tutti coloro che, pastori o genitori, tutti coloro che sono chiamati a guidare altri, che possiamo avere questo dono di essere puri di cuore, di essere veri. La Chiesa ci invita, a me non è che mi sono mai piaciuti certi gesti, poi il Signore ti aiuta a farti andare giù nel senso positivo, mi invito a farlo così umilmente, questo gesto che la Chiesa italiana concede, non è che è obbligatorio, lo concede, che si può fare nel Padre Nostro, è quello di aprire le braccia. E questo ha un doppio significato. Così e così. Così, che è il gesto di coloro che appunto ricevono tutto, aspettano tutto. Così è il gesto di colui che dà tutto. Cioè Gesù Cristo ha fatto così. Non a caso Gesù sulla croce ha detto l'ultima parola: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Ah, e questo ha anche un significato di esorcismo, non so se lo sapete. La Chiesa quando ci fa fare i gesti non li fa tanto per fare, li fa perché il nostro corpo preghi. Allora quando il demonio vede che tu sei con le braccia così e gli stai dicendo a Dio: ti chiedo di darmi la natura di tuo figlio, al demonio gli gira le scatole, eh? E lì ti fa diventare devotissimo, cioè che tu ti viene voglia di tenere le mani così, che magari non ce ne viene mai la voglia, ma no, non ce l'ho con chi ti rimane così, anzi, per aiutarci anche, guarda che certe cose sono molto importanti in realtà. Allora, e tu facendo così gli dici a Dio: ecco, guarda, vedi, io vorrei essere così come le mie mani, che hanno che cosa dentro? Niente, appunto, no, vorrei non essere doppio, puro di cuore. Quando noi diciamo così, in realtà stiamo dicendo a Dio: io vorrei essere un puro di cuore. Stasera non è che adesso guardo chi lo fa, per carità, era per dirvi. Ora, anche questi gesti che ci fa fare la liturgia e che voi vedete, se li volete usare, ma usateli proprio avendo coscienza di quello che fa.